24 mattino.
Come fiori su alti steli si ergon le parole di Paolo Mieli, che con baldanza e senza veli al mattin dipinge sempre nuovi cieli.
Turn your back, your broken leg.
Vedi,
ci siamo.
Stanno diventando siamo, piano piano sempre siamo. Più lirici stanno diventando.
Sì, molto molto lirici. Però oggi io sono in grado di fare un regalo come non riesco mai agli ascoltatori, perché gli do, posso dare anticipazione di quello che conterranno i giornali di domani e di dopodomani, siccome noi non ci saremo, quindi posso anticipare dalla mia palla di vetro i giornali di sabato e domenica. Comincio da quelli di sabato. Grande vittoria di Mario Draghi, perché di notte all'alba, insomma fra le due e le tre di notte, è stato raggiunto finalmente questo accordo europeo per una bozza di un documento esplorativo per fissare il tetto del gas. La giornata di ieri è stata drammatica, era l'ultima giornata di Mario Draghi da Presidente del Consiglio in Europa. Questa volta ha alzato la voce, non so come fossero i toni, ma da quello che riporta in giornale, tra virgolette, smettiamo di fingere unità con la recessione davanti a noi, stiamo facendo un regalo a Putin, insomma ha puntato il dito prevalentemente contro la Germania, la Francia gli ha dato manforte ed ecco che di notte è stato strappato questo accordo. Chiusi i giornali di domani e adesso ti parlo dei giornali di domenica. Domenica, quando avremo avuto più tempo, io ho solo letto le anticipazioni che hanno dato all'alba le agenzie e i vari giornali, allora domenica si andrà a vedere meglio di questo accordo e si vedrà che se non è fuffa poco più. Purtroppo non è un accordo vincolante, e onore alla battaglia di Mario Draghi, che è stata una battaglia importantissima, almeno li ha portati per mesi e mesi a ragionare su questo tema, ma gli interessi egoistici, gli interessi nazionali hanno prevalso e per il momento stiamo, non dico ad Adamo ed Eva, ma lì vicino, nelle vicinanze, ecco, siamo... mentre domani qualcuno dirà insomma è stato fatto un passo avanti decisivo, diciamo che un passo avanti è stato fatto ma non è decisivo, quindi cioè non mi pare decisivo. Poi sai, ti ripeto, sono reduce come te dalla lettura di agenzie, tutto è interpretabile, però sicuramente questa è una notizione, insomma la notizione che sui giornali italiani ancora non c'è, perché oggi troveranno su tutti i giornali fallimento, l'ira di Draghi, però nulla di fatto, insomma nulla di fatto è la parola più ripetuta. Altra cosa un po' più divertente, anche se triste, sui giornali da leggere stamattina è l'addio di Liz Truss, la più breve come permanenza premier inglese. Ha fatto in tempo per tre giorni a ricevere il mandato dalla regina Elisabetta, poi è durata appena 44 giorni. Boris Johnson sta tornando di corsa dai Caraibi, perché si era ritirato da tutti questi giorni ai Caraibi a divertirsi, simpatico però. Dai, Boris Johnson dai. È in gara il favorito, cioè i favoriti sono altri, però molti giornali dicono che Boris Johnson potrebbe tornare a galla. I favoriti sono Rishi Sunak e insomma sono altri, anche una donna, ma potrebbe tornare a galla Boris Johnson. Ma il gioco più divertente che è in voga in Gran Bretagna è quello lanciato da un giornale popolare, Daily Star, che 8 giorni fa ha messo una webcam davanti a una foto di Liz Truss e a un cespo di lattuga. Sì. e da quel momento, per vedere chi andava in malora prima, e ha vinto la lattuga, nel senso che ha resistito sul Daily Star, tutti Lizzy Lettuce è il soprannome che hanno dato alla Tras, perché ha perso la gara contro la lattuga. Credo che, io non sono capace, ma credo che si possa vedere anche in video, insomma, questa cosa in Inghilterra circola, io l'ho vista su dei tweet molto, insomma, circola molto, ha molte visualizzazioni, e ovviamente qualche giornale italiano fa anche un paragone, attenta a Giorgia Meloni, fa un paragone fra due giovani donne più o meno coetanee, no? Sì. La Tras è un po' più grande, e che però cominciano, hanno questo in comune, allora vabbè, sono conservatrici e soprattutto vanno alla carica con un programma molto ambizioso in materia di tasse, e in materia di tasse ha inciampato subito le Stras, tagliandole, una famosa ricetta della destra di tagliare le tasse ai ricchi, non tanto per una questione, perché è una chiara ingiustizia, ma per dare slancio all'economia, perché l'economia va dal galoppo, invece si è risolto nel suo contrario, anzi c'è stato un crollo della sterlina e della borsa, ha dovuto licenziare il ministro dell'economia o comunque accettare le dimissioni. È stato un prendere un nuovo ministro dell'economia che, pur non candidandosi a essere suo successore, però l'ha trattata molto male e ha dovuto fare un rivolgimento a U della politica fiscale, ma soprattutto ha trattato lei come una dilettante, una poveretta. Poi si hanno cominciato a dimettersi altri ministri, il Partito Conservatore ha fatto la solita scena che abbiamo appena visto a fine luglio, e anzi questa volta ha fissato la nomina del nuovo capo e quindi il nuovo premier entro la fine di ottobre. A questo punto liberali e laburisti chiedono le elezioni anticipate, questa volta mi sembra a buon diritto. Sì. Insomma, è una cosa da tenere d'occhio la crisi inglese, visto la crisi inglese avviene nel giorno del debutto, sarà oggi credo il giorno dell'incarico e forse
anche della lista dei ministri, perché lei potrebbe presentarsi all'incarico già con la lista dei ministri. Qualcuno diceva potrebbe essere una sgrammaticatura istituzionale, dipende se glielo chiede Mattarella, cioè se Mattarella gli dice vabbè vieni oggi pomeriggio e presentati con la lista dei ministri, lei si presenterà con la lista dei ministri, suppongo.
Sì, anche perché c'è, oggi è il 21 ottobre, c'è questa corsa a non arrivare alla coincidenza col 28 ottobre in cui cade il centenario della marcia su Roma. Sarà una piccola coda, però lei stessa credo che voglia evitarlo, anche Mattarella vuole evitarlo. Sì. A questo punto è stata accompagnata da tali e tante discussioni e anche qualcosa di più di discussioni. Ieri l'Europa ha benedetto Tajani, la Metsola, Manfred Weber, tutti hanno detto che per fortuna che c'è Tajani in Italia, con toni alcuni addirittura esplicitamente polemici, parlo dei toni del suo schieramento, cioè dei popolari, alcuni esplicitamente polemici con Berlusconi, soprattutto quelli dei paesi dell'est europeo. E Tajani viene visto sia da questi leader europei tutti, sia dai leader, dai commentatori italiani, come la prima volta che una timida alternativa a Berlusconi compare sulla scena politica italiana, cioè ci si fida, sto registrando, non sto dandoti una mia opinione, ci si fida di Tajani in quanto ex presidente del Parlamento europeo, uno che ha già dato prova in questo campo, come uno che può tenere la barra dritta sulla questione su cui Berlusconi ha lanciato il guanto di sfida. Ed è strana la contraddizione fra l'atteggiamento delle opposizioni italiane, che invece sono state unanimi su una sola cosa, di chiedere che Tajani non fosse ministro degli esteri, perché rappresentante del partito di Berlusconi, e invece l'atteggiamento dei popolari, insomma dei suoi colleghi europei, che hanno chiesto l'inverso, proprio perché in polemica con Berlusconi, che Tajani sia ministro degli esteri. Mi sembra più sensato l'atteggiamento degli europei, te lo dico, non ci ho pensato fino in fondo. Gli altri ne hanno, gli italiani ne hanno fatto una questione di fondo, ho visto che l'hanno fatto sia Letta, sia Calenda, Conte.
Tutti quanti.
A proposito di Conte, nelle audizioni di ieri c'è un divertente articolo di Maria Iella, scritto molto bene, su Conte, in cui lo chiama il Camale Conte, perché ieri ad un tempo ha sferrato un attacco violentissimo a Berlusconi per le sue teorie sulla Russia. Che poi sono le stesse più o meno del Fatto Quotidiano, di tutti, forse dello stesso Conte, e nello stesso tempo ha detto che lui adesso è impegnato in una battaglia perché non sia data più neanche un'arma agli ucraini, perché ha detto in fondo adesso c'è un bilanciamento delle forze in campo, non è il caso di sbilanciare dando più armi all'Ucraina. Comunque non è più come il primo tempo. Il primo tempo era legittimo dare molte armi perché erano forze sbilanciate, ma adesso non è più legittimo. Per cui pur facendo proprie le conclusioni di Berlusconi, però è stato il più duro con Berlusconi, insomma una cosa anche questa da approfondire. C'è una cosa che manca, mi sono stupito sui giornali italiani, manca un'analisi, ma anche di uno solo, di chi sono quei famosi deputati di Forza Italia che hanno applaudito agli sberleffi di Berlusconi nei confronti di Zelensky.
Sì, perché ieri, nessuno, guarda, io glielo ho chiesto, ieri abbiamo avuto ospite Cattaneo, no? Capogruppo alla Camera, gli ho detto, mi scusi, ma lei ha applaudito, chi era che applaudiva? Ah, no, ha detto, è stato un taglia e cuci, cosa smentita dall'autone, la direttrice di La Press, l'agenzia che ha ottenuto quest'audio, dice no, non abbiamo fatto nessun taglia e cuci, è così com'era. Quindi dopo Zelensky, dopo che lui parla male di Zelensky, dice su Zelensky non fatemi dire, per carità, scatta l'applauso di un po' di deputati, non sappiamo quanti.
Infatti, tra l'altro è divertente, oggi Francesco Merlo ne parla, secondo me a fare ancora più male sono stati gli applausi con cui 45 deputati di Forza Italia hanno acclamato quelle parole, come emerge dal filmato della Press, ma censurati dai TG della Rai di mercoledì sera. Non è quindi solo Berlusconi a voler bene, a difendere l'amico Putin a colpi di vodka e lambrusco, ma tutto quasi Forza Italia, partito che si appresta a governare con Lega e Fratelli d'Italia. Questa è la questione, giusto? Sì. Giusto, osservazione di Merlo. Ma questi 45, è possibile che nessuno sia andato a chiedere uno per uno, ma tu hai applaudito, non hai applaudito? Perché qualsiasi cosa rispondano è divertente, sì, anche se interessante, è divertente nel senso di interessante, anche se sono costretti a dire no, io ero alla buvette, io ero al bagno, non so, mi sono distratto, è stato... Cioè, ci sarà uno che avrà il coraggio di dire sì, io ho applaudito perché la penso come Berlusconi, ma sono stati risparmiati solo per questo weekend, perché vedrai che questa domanda tornerà. Chiunque avrà a che fare con un parlamentare, un deputato, non parlamentare, un deputato, perché i senatori non c'erano, un deputato di Forza Italia, questa cosa gliela chiederà. Poi c'è un Berlusconi, lo dico con il massimo di senso dell'ironia e del paradosso, anche a Parigi, ed è un ristoratore. Io vorrei chiudere oggi su questo e ti spiego anche perché. Perché penso che sta cambiando lo stato d'animo nei confronti dell'Ucraina e di Putin, ed è anche questo che Berlusconi cerca di interpretare, nel senso che, ti ricordi, a ridosso del 24 febbraio erano tutti hotel che si svuotavano per accogliere gli ucraini, gara di solidarietà, la Germania ne accolse un milione, mi sembra, un milione la Polonia, insomma era una gara di accoglienza. Adesso c'è stato questa cosa sui giornali francesi, sì, anche sulle TV francesi, ha fatto molto rumore perché è stato ripreso dalle signore di cui adesso ti parlerò al ristorante così Montparnasse. Sono arrivate due ucraine che hanno chiesto un tè, si sono sedute, hanno se vorremmo guardare la lista dei prezzi perché sa noi siamo un po' indigenti, siamo ucraine, ma niente, volevano pagare, non che volevano il servizio gratis. E le cameriere le hanno trattate in modo, o i camerieri, questo non so, sì, se fossero uomini o donne, in modo molto brusco, finché hanno chiamato il padrone del ristorante che ha gridato, e lo si vede nel video: viva Putin, vi ammazzerei a tutti, andatevene se non siete in grado di venire in questo ristorante. Sì, così esattamente. Lui ha detto, sai cosa ha detto? Esattamente come Berlusconi, per questo mi è una, no, bisogna inquadrare bene il contesto, c'era un prima e c'era un dopo, è stato fatto un tagliacucci di queste immagini. Sì, e poi io sono riflessioni che ho fatto lungo l'arco di questi mesi, ma insomma, nel momento, non dico di applicare uno sconto, ma di far vedere la lista dei prezzi a due clienti ucraini, le hanno sbattute fuori, o hanno cercato di sbattere fuori, dicendo viva Putin, speriamo che vi ammazzi tutti. Speriamo, dico io, speriamo, sì, come sono cambiati i tempi, speriamo che questo non diventi lo spirito europeo di quest'autunno e che Berlusconi non abbia interpretato questo spirito, questa tendenza.
Un buon punto.
Dei dubbi.
Un buon punto. Un buon punto. Caro Paolo, ci sentiamo lunedì mattina. Grazie. Governo fatto, non abbiamo fatto il toto ministri, avremo i ministri veri lunedì da commentare, su cui parlare. Grazie, buona giornata e buon weekend.
Grazie a te, ciao. Anche a te.
24 mattino.
Senza dubbio c'è l'Europa al centro della scena e vediamo di provare a connettere i puntini di questi giorni. C'è la nostra capacità, la capacità come europei di mostrarci uniti a fronte della minaccia energetica russa e della minaccia anche militare, se volete, come reagire. Ci sono queste conclusioni del Consiglio europeo che, per così dire, lasciano un po' perplessi, ma tra un attimo ci arriveremo. C'è il ruolo dell'Italia nell'Europa con la nascita del nuovo governo e più in generale il nostro ruolo a livello internazionale, la nostra collocazione dopo le parole di Berlusconi e dopo il via libera arrivato dal Partito Popolare Europeo ad Antonio Tajani. E infine, se ci vogliamo connettere anche questo, c'è il prezzo che si paga per uscire dall'Europa. E qua veniamo alla vicenda di Lidstrasz, perché è indubitabile, almeno ci pare, che tutto il caos politico che sta attraversando la Gran Bretagna in questi anni, con una sequenza di governi che nemmeno degni dell'Italia, perché 44 giorni è veramente una rarità, sia anche un portato evidentemente del post-Brexit, della difficoltà del fare i conti con il fatto che non sei più centrale nel mondo. Vediamo appunto di provare a connettere questi punti, se ci riusciamo. Saluto Vittorio Emanuele Parsi, politologo, professore ordinario di relazioni internazionali e di studi strategici all'Università Cattolica di Milano, direttore di ASERI, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali. Professor Parsi, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, ci siamo.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
E Sergio Nava, il nostro inviato che sta seguendo il Consiglio europeo. Se poi hai seguito naturalmente, Sergio, ieri anche gli appuntamenti politici, quelli che riguardano soprattutto il Partito Popolare Europeo, che è al centro della scena per ovvi motivi. Sergio, buongiorno.
Ciao Simone.
Farei iniziare te con un riassunto il più breve possibile di questa bozza di un tentativo di accordo. Non ho capito esattamente qual è la formula, Sergio, però mi sembra abbastanza vaga da far contenti tutti, prego.
Fa contenti tutti, hai ragione, è una lista della spesa, diciamo le cose come stanno. La novità, se vogliamo, importante per l'Italia è che quantomeno Germania e Olanda non hanno più, questa lista certifica che questo no, il muro eretto è venuto giù, perché quantomeno si dice si dà mandato, anzi si chiede urgentemente a ministri europei dell'energia e Commissione europea di presentare proposte operative su una serie di misure, e vado rapidamente a elencare, cioè gli acquisti congiunti comuni di gas, però attenzione, sempre parliamo del 15% sul totale europeo, un nuovo benchmark a inizio anno che rifletta, alternativo al TTF, che rifletta le condizioni del mercato del gas. Ci sono due tetti al prezzo del gas, uno è definito corridoio dinamico, insomma la famosa forchetta riguarda il gas naturale, l'altro è più sul modello iberico, cioè un tetto sul gas per produrre elettricità, evitando però che poi alla fine vada a sovvenzionare un maggiore consumo di gas. E poi altre misure da segnalare, tra queste però l'apertura a una qualche forma di mutualizzazione del debito, vengono chiamate misure per proteggere le famiglie, i cittadini e le imprese, però molto in nuce questa idea di creare uno shore sul modello pandemico di debito comune per attutire i costi elevati del gas c'è, ma questo di tutte le misure è sicuramente quella più meno definita, ecco.
I tempi di reazione, professor Parsi, mi soffermerei intanto su questi, perché a prescindere dalla sostanza, adesso le chiederei anche un commento ovviamente sulla sostanza di quello che si è deciso questa notte, ma anche appunto sui tempi, arriviamo a delle conclusioni relativamente deboli, abbastanza generiche, per quanto, come ci diceva Sergio Nava, un muro è caduto, ci arriviamo con tempi oggettivamente piuttosto lunghi, è una vexata questione, questa della lentezza dei paesi europei a raggiungere un accordo. Professore, prego.
Sì, i tempi sono biblici, questo è vero. D'altra parte l'Unione è questo. A me sembra che ci siano due elementi, se vuole, di preoccupazione. E uno è l'elemento di preoccupazione che è legato al fatto che i paesi che hanno da un lato meno debito e dall'altro che hanno più una preoccupazione di non avere magari sufficiente energia, ma non una preoccupazione urgente di pagare il gas moltissimo, proprio perché sono anche poco indebitati, hanno una visione opposta a paesi come il nostro, che hanno invece il gas, ce lo hanno sostanzialmente, ma non lo possono pagare delle cifre folli, perché è l'economia complessivamente che subirebbe l'ennesimo colpo, un'economia che è fragile da tantissimi anni ormai, per cui abbiamo preoccupazioni diverse, oltre alla mole di debito che chiaramente ci mette in posizione difficile. Dall'altra parte però c'è un vento ormai in Europa che se non cambia è preoccupante per le prospettive, e mi spiego. Non è tanto il fatto che ci sia un partito sovranista al governo in Italia, anzi due potremmo dire, o un governo sovranista in Polonia, o un governo sovranista in Ungheria, in Svezia e via discorrendo, ma è proprio il punto che c'è una tendenza a mettere in secondo piano gli interessi comuni. E siccome la prospettiva dell'Europa invece è per poter continuare a esistere, tanto più in un'epoca di ferro come quella che si sta aprendo, è quella di diventare più unitaria, ecco, io sono più preoccupato per la tendenza, perché se la tendenza della politica a livello europeo, non del singolo partito, ma anche di partiti che non si definirebbero, non definiremmo sovranisti, è però quella di mettere avanti prima i tedeschi, prima gli italiani, prima gli spagnoli e compagnia, beh, allora le prospettive per l'Unione si fanno grigie e noi perderemmo uno scudo fondamentale.
Però, professore, in questo atteggiamento gioca la lentezza decisionale dell'Europa, perché alcuni paesi e molti paesi dicono: vabbè, qua, signori miei, state andando troppo lenti, lo ha fatto, noi ce la siamo presa con la Germania, ma come già ci raccontava Sergio Nava un istante fa, la Spagna l'ha già fatto, ha di fatto messo un tetto al prezzo del gas un po' nel silenzio, un po' sotto traccia, cioè il concetto è un po' quello, la lentezza ti spinge a un atteggiamento più nazionalista, se consente.
In parte sì, ma è anche vero che l'atteggiamento nazionalista rallenta qualunque decisione. A me sembra che in questo momento la prevalenza sia questo, cioè è come affronti la questione, mi spiego?
Certo. Ci prendiamo una breve pausa e poi torniamo.
24 mattino.
800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta, il solito 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E poi c'è l'altro capitolo, ma è evidentemente correlato a tutto questo, perché i ragionamenti che si stanno facendo in merito all'approvvigionamento energetico, a come si deve muovere l'Europa, sono la conseguenza diretta dello stato di insicurezza energetica nel quale ci ha gettati l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E qui veniamo all'Italia. Ieri Sergio Nava, nella riunione del Partito Popolare Europeo, ma non solo, anche con delle parole forse inusuali o non so se usuali della Presidente del Parlamento Europeo, c'è stato un endorsement ad Antonio Tajani che lo spinge verso il Ministero degli Esteri.
Sì, diciamo che come dire, il Partito Popolare Europeo ha dovuto fare buon viso a cattiva sorte di fronte alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi. Chiaramente si è eretto un muro che ha fatto un po' di Tajani il perno di questo, di questa garanzia di europeismo da un lato e di atlantismo dall'altro. Sia Mezzola ma anche il presidente del Partito Popolare Europeo Weber hanno sostanzialmente detto che non hanno dubbi, l'Italia resterà nel cuore dell'Europa, che conoscono Tajani, un convinto europeista e atlantista. L'imbarazzo c'è, resta, perché le dichiarazioni di Berlusconi, contestualizzate o non contestualizzate che siano, erano più che chiare, per quanto rubate, per quanto fossero degli audio rubati. Di certo c'è un quadrato intorno, si è fatto quadrato, il Partito Popolare Europeo ha fatto quadrato più intorno a Tajani che non intorno a Berlusconi, visto un po' come garanti in un eventuale governo Meloni, se poi dovesse effettivamente andare agli esteri, di questa linea filo atlantista e filo europeista. È venuto qui a Bruxelles proprio per cercare di guadagnarsi sul campo queste credenziali, ribadire queste credenziali anche sulla base del suo passato politico qui.
Sì, certamente è stato Presidente del Parlamento Europeo, per certi versi una garanzia. Professor Parsi, come l'ha letta questa vicenda?
Beh, intanto va chiarito il contesto, perché le informazioni carpite a Berlusconi non sono state informazioni carpite mentre Berlusconi parlava con la sua igienista dentale o con la sua badante, anche se poi queste diventano tutte figure politiche, per cui è complicato capire effettivamente cosa fa chi. Sono dichiarazioni che il presidente, padrone, capo di un partito faceva al suo gruppo parlamentare in un contesto politico, parlando di politica, politici, dicendo cose strampalate e deliranti dal punto di vista della coerenza con quello che dice quando sa di parlare essendo ascoltato da altri, e con un gruppo parlamentare che rideva ed applaudiva. Cioè, quindi il problema qual è, paradossalmente? Che su Tajani come persona il suo curriculum parla chiaro, sul partito che Tajani rappresenta, sul padrone del partito in cui Tajani milita, ci sono fortissime perplessità, ed è un po' l'opposto di quello che capita con Meloni, sulla quale come leader in questo momento c'è un'apertura di credito, sul partito che rappresenta un po' meno. E quindi abbiamo un Berlusconi che si ritrova come Salvini, no? Perché vi ricordo che quello che si diceva a proposito di sedare un ministero di questo tipo all'esponente di un partito che dice certe cose, il ragionamento che si è fatto con Salvini per il Dicastero degli Interni. Ora, chiaramente, contrariamente dal primo caso, io sono certo che Tajani non passerebbe mai informazioni riservate né a Putin né ad amici di Putin, di altri non ne sarei così certo.
Sì, dall'altra parte c'è anche il track record parlamentare, se consente, professore, di Forza Italia, che lascia pochi dubbi. No, è vero che quel che abbiamo sentito da Berlusconi è assurdo, l'abbiamo detto più di una volta, però è vero anche che il partito su quel fronte è uno che non si è mai discostato da quella linea euroatlantica della quale abbiamo parlato in questi mesi, no?
E allora perché fa certe affermazioni e perché i suoi sono così gaudenti quando fa certe affermazioni? Perché il punto è, fino adesso gli interessi del Berlusconi politico atlantista, gli interessi del Berlusconi uomo d'affari che ha, che tipo di relazioni con la Russia, che tipo di investimenti che noi non conosciamo, non lo so, è una domanda che pongo, non erano collidenti, ma adesso sono collidenti. Se avesse interessi economici con Putin e con la Russia, questi interessi colliderebbero con la sua visione politica. Ora, a me sembra che tutte le volte che gli interessi economici di Berlusconi sono stati in contrasto con gli interessi politici di Berlusconi, Berlusconi ha sempre scelto chiaramente gli interessi economici, per cui questo è l'elemento di preoccupazione. In passato questa tensione per lui non c'era, non doveva scegliere questo. Cosa sceglierebbe adesso?
Sergio Nava, che lettura si dà dell'arrivo del nuovo governo a Bruxelles, posto che questo è stato l'ultimo consiglio europeo di Mario Draghi, quindi anche un momento di saluto. Ieri ha parlato Draghi esattamente di queste cose, tra l'altro, della nostra collocazione euroatlantica. Sergio? No.
Un messaggio.
No, abbiamo. È evidente un problema di collegamento, una specie di interferenza aliena al posto del nostro Sergio Nava. I nostri sistemi di collegamento che evidentemente non vanno benissimo. Viriamo argomento, professore, se consente, siamo quasi in chiusura. La porterei a toccare il tema di Liz Truss, della caduta del governo, di questo caos nel quale si trovano gli inglesi. Dicevamo all'inizio che alla fine. Sono tutte le conseguenze della Brexit che piombano su tutti i governi che si sono alternati dal momento nel quale c'è stato quel referendum in avanti, senza quasi soluzione di continuità. Che dice?
Esattamente vero, il disastro commesso, creato da Cameron, con l'incapacità del Partito Conservatore di gestire la questione del cattivo umore dell'opinione pubblica britannica nei confronti dell'Unione, con l'idea di usare il referendum per vincere la partita interna al Partito Conservatore, quindi usare un argomento gigantesco per una bega di cortile dentro un partito. È lì che inizia la Brittany, come la chiamano adesso gli inglesi, è lì che inizia il disastro del Partito Conservatore, che fa una cosa inaudita, e queste sono solo le ultime conseguenze. Poi la signora che si è dimessa, chiaramente era una persona che era arrivata a un incarico ben oltre il suo grado di competenza, come poi è stato dimostrato in poco più di un mese. Eletta da un apparato ideologizzato di qualche decina di migliaia di iscritti, che può produrre danni. Quindi, come vedete, le primarie non comportano quasi mai la scelta di persone che abbiano competenza, no? Quindi quando i gruppi parlamentari sceglievano i leader nel Partito Conservatore, le cose andavano meglio, decisamente.
La ringrazio, grazie Vittorio Emanuele Parsi, politologo, insegna relazioni internazionali e studi strategici all'Università Cattolica di Milano, direttore di ASERI, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, al nostro Sergio Nava, che siamo riusciti a recuperare all'ultimo, ma purtroppo nel frattempo il tempo è finito. I ringraziamenti vanno a Carmelo Lauricelli, regia, il professor Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro sempre in redazione, Margherita Enina, Francesco Ciaraffo i nostri autori. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. I nostri canali social 24 mattino su Facebook, Instagram e Twitter, c'è anche l'email 24mattino@radio24.it. ci risentiamo alle 19:15 di domani con poche storie come sempre, poi lunedì mattina alle 6:30. Da Simone Spezia un buon fine settimana,
ciao.